Massimo Ilardi, professore di sociologia urbana all'Università di Camerino. E innanzitutto lo salutiamo e lo ringraziamo. Ciao Massimo.
Ciao, ciao.
Ecco, abbiamo deciso di chiamarti prendendo un po' spunto da una tua intervista che era uscita più o meno quasi 2 settimane fa sul Manifesto. Il titolo così che era stato dato era questo: saccheggiare un discount, portafogli alla mano. E diciamo che l'origine o comunque lo spunto di partenza era un po' questo fatto che era avvenuto a Roma, in una zona abbastanza periferica della città di Roma, l'apertura di un nuovo centro commerciale di Troni, che è una di queste catene che vende, diciamo, tecnologia, consumo di massa tecnologico a prezzi forse un po' più ribassati degli altri, che in quel momento, diciamo, aveva una grossa apertura, quindi con un grosso livello anche di offerta di prezzi, no? E questa cosa causò praticamente un ingorgo che paralizzò un bel pezzo di città, con delle presenze che si attestarono intorno alle 10.000, forse di più, persone, causando tutta una serie di conseguenze. Volevamo partire da questo perché mi sembrava interessante come tu ponevi la questione. Ricordiamo, tu hai fatto una serie di libri, due tra questi, Nei territori del consumo globale, Il tramonto dei non luoghi, dove tu analizzi, diciamo, la questione del consumo in termini, diciamo, non scontati, soprattutto cercando di leggerne le ambivalenze. Di questa intervista mi piaceva un aspetto che tu, su cui tu sottolineavi, lo accennavi, no? Che meriterebbe, sì, secondo me, di sviluppi. Cioè questo discorso che il consumo è, da un lato, oggi il quadro, possiamo dire, anche di governo del sociale, anche di forte strutturazione di identità, no? Per moltissima gente, per la maggioranza degli attori sociali, ma in certi contesti, a certi livelli, il consumo è anche un qualcosa che non è più controllabile dal potere stesso, che organizza, certo, in qualche modo, certo, il consenso, il dominio. E tu, insomma, questa vicenda del Troni è stata abbastanza esemplificativa, anche perché poi tu tracciavi da questo il riferimento, per esempio, al 15 ottobre, tracciandone un filo di continuità, no? Ed è anche abbastanza indicativo che, per esempio, la piazza San Giovanni erano 3.000 persone e all'apertura del Troni ce n'erano 10.000.
Certo, certo, certo. Sì, insomma, lì io credo che dovremmo un po' cambiare. Io li invitavo a riflettere in favore di una nuova teoria, appunto, dei conflitti e dei soggetti sociali. Il caso, appunto, del 15 ottobre a Roma, il caso, appunto, di Troni, anche se ovviamente sono imparagonabili da certi punti di vista, ma comunque rientrano in questo quadro, e spingono a riflettere su un'altra teoria del conflitto. Noi siamo passati da una società della produzione a una società del consumo. E siamo passati da soggetti sociali che producevano e che avevano il lavoro, come dire, al centro della loro vita, a individui sociali, a soggetti sociali che non hanno più il lavoro al centro, non perché il lavoro non sia ancora, come dire, un fatto determinante e importante di questa società, ma ha perso legittimazione a livello sociale, cioè ha perso la legittimazione come fondamento delle relazioni sociali. Siamo passati a questi soggetti che fanno del consumo un momento essenziale e fondamentale delle loro relazioni, dei conflitti, delle loro domande, delle loro così, sogni e utopie. È chiaro che di fronte a questo cambia la natura del conflitto. Il conflitto, come dire, cambia faccia. È un conflitto molto violento, perché la politica ha perso efficacia nella sua capacità di mediazione. Quello che avevano i vecchi soggetti sociali, avevano la politica al primo posto, e quindi la politica, il suo compito è quello di mediare. Hanno perso il futuro, e quindi tu capisci che senza futuro la politica non ha capacità di intervenire, e quindi schiacciano tutto sul presente. La società del consumo è il desiderio al centro la vita di uomini e donne, e il desiderio si scarica immediatamente sul territorio, perché non ha mediazioni, perché non ci sono più valori, quelli con la V maiuscola, che rimandavano al futuro le nostre aspettative, e quindi il territorio in un caso e nell'altro diventa un coacervo di particolarismi, di microconflittualità molto violenta, e di cui il caso del 15 ottobre da una parte e il caso di Troni dall'altra ne sono gli esempi più eclatanti.
Certo, e oltre al fatto che la negazione dell'accesso al consumo diventa poi motore di
sì.
conflitti. E tu facevi non a caso il parallelo con i riots.
Eh sì, perché il conflitto non è più un conflitto che guarda al futuro, è un conflitto che è schiacciato sul presente, quindi è tumulto, è rivolta, ecco, la rivolta. La rivolta è diventata uno degli elementi essenziali per capire i conflitti contemporanei. La rivolta non è la rivoluzione che pone al futuro risposte alle sue domande. La rivolta è qui, adesso e ora, si esaurisce nel tempo presente, non ha futuro. Il nemico sparisce nel momento in cui termina la rivolta. Insomma, sono tutte modificazioni molto forti, trasformazioni molto forti a livello sociale che secondo me molto spesso vengono sottovalutate o si cerca di interpretarle con strumenti ormai superati della politica.
Sì, un aspetto che a me sembrava molto interessante del tuo discorso era quello del insomma, dove dicevi questo paradigma spesso abusato dei non luoghi va un po' rimesso in discussione.
Certamente sì, perché i non luoghi erano i luoghi della libertà, i luoghi del transito, i luoghi del movimento, della mobilità senza limiti, no? Della piena libertà di movimento. Ora questi non luoghi, così come li definì oggi, non ci sono più, nel senso che ormai i luoghi questi non luoghi sono diventati dei luoghi forti, non più i luoghi tradizionali, quelli della memoria, della storia, no, figuriamoci, ma sono luoghi determinati da una parte dal controllo e dalla sicurezza che le istituzioni e i governi sono costretti a fare e dall'altro appunto da una conflittualità che è determinata dagli stessi controlli e dalla stessa sintomi della sicurezza che le istituzioni appunto fanno sulla città. La città deve essere controllata per essere governata, una volta la politica la governava, siccome il mercato non ha valori è costretto a governarla attraverso la militarizzazione del territorio e da qui il conflitto. La prima domanda di questi conflitti è tanto la libertà di movimento, il consumo porta anche a questo, a vedere un individuo che si muove sul territorio senza limiti. Il mercato vorrebbe questo, certo, la contraddizione del mercato da una parte vuole questo, da un'altra parte però siccome questi individui che consumano e che desiderano vanno oltre le regole del mercato stesso è costretto a controllarli attraverso appunto i blindati. Ma noi dobbiamo cominciare a capire che questa domanda di libertà è fortissima e quando dico di libertà non intendo libertà dei diritti, intendo libertà proprio materiale, di movimento sul territorio, di appropriazione di redditi, di consumo. Il consumatore è un distruttore, non è un produttore e quindi è portato a distruggere tutto quello, distrugge oggetti, distrugge affetti, distrugge relazioni sociali, distrugge affettività, emotività, distrugge tutto e quindi ovviamente di fronte a una crisi verticale della politica poi ci troviamo ormai a queste esplosioni di violenza che gli stessi strumenti ormai antichi della politica non riescono più a mediare.
Esatto, ma su questo ovviamente questo tipo di riflessione aprirebbe tutta una serie di necessari sviluppi, no? E sicuramente sono linee di ricerca che sono fondamentali anche di fronte a quelli che oggi così ci capita con una, diciamo, periodicità sempre più stretta osservare nelle principali metropoli, insomma, di tutto il pianeta sostanzialmente. Mi sembra che ci siano due livelli che si contraddicono l'uno sull'altro che vanno tenuti presenti, no? Cioè, da un lato pensiamo a tutta l'inadeguatezza, per esempio è vero che un po', come dire, sparare su dei cadaveri che camminano, però vale la pena tornarci sull'inadeguatezza da questo lato della sinistra che continua a parlare anche di una cosa come il consumo, che è una cosa così pervasiva e totalizzante oggi anche nello strutturare l'identità, secondo terminologie, un vocabolario, diciamo una cassetta degli attrezzi totalmente moralisteggiante, no? Dall'altro quello che tu però allo stesso tempo non rifugi, cioè il fatto che appunto il consumo è comunque un atto, è una domanda di libertà, un desiderio fortemente territorializzato e dall'altro però fortemente distruttivo, no?
È fortemente distruttivo. Io, ovvio che quando si parla di consumo non si pensa alla vecchietta che va a consumare al supermercato, a me interessa il consumo nel momento in cui diventa un elemento che scardina le regole del mercato, cioè lì sta la forza del consumo, no? Il fatto che io vada a consumare abili o che va bene, ma nei momenti in cui il desiderio sopravanza le regole del mercato, le scardina, cioè porta in piazza la gente, mobilita rivolte, saccheggia i negozi, cioè questi soggetti sociali sono spinti da questo, non hanno più valori, non hanno più futuro, non hanno più mediazione politica, e allora noi su questi soggetti ci possono piacere o non ci possono piacere, questo è ovvio, dico, però bisogna tenere conto che, come dire, che il conflitto parte da lì oggi, parte da questi soggetti, e che vanno teorizzati, vanno analizzati, non come fa di solito la sinistra con toni moralizzanti dicendo che sono soggetti passivi e idioti. Se si crediamo così, poi perché Berlusconi ha vinto per 20 anni? Non ce ne rendiamo conto, insomma. Se noi pensiamo ad andare lì con i discorsi sulla democrazia, è finita. Cioè, non sono questi discorsi che possono come dire, portarli su strade diverse, o comunque la stessa organizzazione politica fallisce di fronte a questi fenomeni. E allora perché non rifletterci? Io questo che tante volte mi chiedo.
Sì, infatti, guarda, la cosa che mi veniva proprio in mente ieri, leggendo, cercando, anche oggi abbiamo dato ampio spazio ovviamente, no, a questa alluvione che c'è stata, agli effetti, eccetera, tutta una serie di discorsi che si rincorrevano, no? Mi viene per esempio in mente un articoletto della scorsa settimana di uno come Michele Serra sulla Repubblica, no? Che è proprio cioè, l'emblema di come una certa sinistra guarda a questi processi, a queste trasformazioni effettive, tutto un lamentarsi del fatto che c'è il desiderio della seconda villetta e della casetta al mare, cosa che ovviamente è un discorso da fare, è un modello tutto di sviluppo e di consumo che è appunto distruttivo e poi produce questi disastri, no? Però fa ridere che chi te lo viene a dire poi allo stesso tempo invece, come dire, mette come alternativa la sua bella casetta, tutta a norma di regole di territorio, che magari lui si può permettere di comprare a 2 milioni di euro, e non c'è mai invece...
Infatti, quella uscita di sera è proprio l'emblema di come certa sinistra non capisce assolutamente niente di questi fenomeni che ha davanti, crede di farli rientrare nella teppa, no, nella plebaglia, non capisce nulla, chiusa nelle sue categorie aristocratiche. Di fronte a questi fenomeni non può che dire sono una tippa, sono sono canaglia, sono delinquenti, no? Senti, le solite frasi, no? Che continuano, come quando ci sono le esplosioni per esempio degli ultra nelle strade della città, sempre le stesse frasi, le stesse parole, no? Non c'è un minimo sforzo per capire perché il conflitto è passato da un livello a un altro, ma volevo dire, o sono tutti fessi quelli che vanno in strada, tutti delinquenti. Cioè, certo. Non c'è il minimo sforzo, non c'è il minimo tentativo, una minima teoria diversa che riesca a entrare in sintonia con quello che è un mondo di giovani ormai maggioritario, secondo me, rispetto ai passivi, quelli sì, e invade le strade. Insomma, sì. Poi la cosa più incredibile è che nell'epoca del nell'epoca diciamo dell'informatica, no? Della telematica, del virtuale, eccetera, la strada torna in primo piano. Questo, insomma, anche su questo bisognerebbe rifletterci. Insomma, è vero che esiste il conflitto anche attraverso internet, figuriamoci, però è la strada quella che ancora gioca un ruolo essenziale sulla governabilità della città.
Ma infatti forse quello che subodora certa sinistra è che dal saccheggio col portafoglio in mano al saccheggio e basta, non è che ci sia un grande margine, forse questo lo subodorano.
Mettono spesso 270 euro a testa, credo, che non sono pochi in un periodo di crisi.
Certo.
E allora è inutile che tu mi vieni a dire era meglio l'assalto ai forni, ma che stronzate sono? Oggi l'iPod o il cellulare o il computer vale l'assalto ai forni di 150 anni fa, di 200 anni fa. Cioè, proprio non capiscono, è un mondo sconosciuto, un linguaggio che non riescono neanche minimamente a decifrare. Così va il mondo, diciamo.
Va bene, noi ti ringraziamo molto per il tuo intervento, speriamo ce ne siano altri.
Ti ringrazio a te. Ciao.
Buon lavoro,
un saluto,
ciao.
Grazie ancora. Ciao.